Stamattina noi procederemo così. Introdurrà il professore Lupo, storico. Il tema è la globalizzazione e la finanziarizzazione delle mafie. Seguirà un intervento di Francesco Forgione, già presidente della Commissione Antimafia, che ha fatto un lavoro sulle mappe delle mafie internazionali, quindi si faranno ovviamente breve descrizione, un quarto d'ora, 20 minuti ciascuno, e poi il professore Ernesto Savona, che è un esperto dell'economia criminale internazionale, consulente dell'ONU, presidente del Trustcrime, l'Università Cattolica di Milano.
Io faccio lo storico, come qualcuno forse qui dentro sa, e quindi sono tenuto a rendere conto della dimensione non breve ma lunga del fenomeno, anzi dei due fenomeni di cui parliamo, globalizzazione e mafia. Cominciamo col termine globalizzazione, premettendo che anche qua, nella percezione comune del pubblico e nelle versioni giornalistiche, forse anche in qualcuna delle versioni economiche e sociologiche, sembra che oggi siamo nell'era della globalizzazione, per cui oggi succederebbe una cosa che non era mai successa in passato. Io mi rendo conto delle ragioni perché il mondo di oggi è molto diverso da quello di ieri, però devo dire che se per globalizzazione, come spesso succede, si intende internazionalizzazione, il fenomeno non è così nuovo. Vorrei anzi dire che dall'inizio dell'Ottocento, ad esempio, l'economia, i grandi flussi economici sono molto più internazionali che nazionali, e casomai è vero che le economie nazionali si sono fermate dopo. Flussi globali internazionali delle merci, degli oggetti, flussi internazionali delle persone, della forza lavoro, ovvero l'emigrazione. Non tutti ci rendiamo conto che all'inizio del Novecento ci si muoveva su scala mondiale molto più facilmente che oggi, non dico dal punto di vista dei trasporti, ragazzi, ma dal punto di vista giuridico. Ovviamente, ad esempio, moltissima gente si muoveva senza passaporto. Non c'erano legislazioni restrittive sulla immigrazione. I nostri bisnonni che andavano in America dovevano dimostrare inizialmente niente, poi di non essere ammalati e di non essere pregiudicati, poi di avere 15 dollari, mi pare, in tasca per potersi mantenere, e poi via via, negli Stati Uniti furono i primi, si introdussero delle limitazioni perché nel timore che questi flussi di stranieri potessero comportare un pericolo per la tenuta di quella società. Perché dello straniero si ha paura, non ho bisogno di spiegarlo a voi. Perché? Perché sono fenomeni che noi stessi viviamo e che abbiamo davanti. E sostanzialmente sono ripetitivi. Lo straniero è portatore di tendenze sovversive e terroristiche, è un pericolo e soprattutto è un potenziale criminale perché la sua cultura è inassimilabile con quella del paese di arrivo. Dunque lo straniero come pericolo. Questo perché effettivamente sull'asse Europa-America, l'asse della emigrazione, ma anche di tanti altri scambi di merci. Ho detto, gli scambi di persone sono un pezzo anche degli scambi delle merci. Esseri umani e oggetti, cose e persone. Quindi questi scambi, fin dall'inizio, sono... come si sente ancora male? Vado. Questo lo spegniamo. coraggio. Dunque questo avviene, ed è lì che per la prima volta si determina la parola mafia. C'è una vignetta di inizio Novecento in un giornale popolare americano che potete anche vedere se vi trovate ad andare al bellissimo museo di Ellis Island di fronte a Manhattan, il museo dell'emigrazione. Ellis Island era l'isola in cui gli immigrati dovevano fermarsi e venivano sottoposti a questa serie di controlli che via via, come ho spiegato, nel tempo diventano più fitti e qualche volta anche respingenti. Dunque a Ellis Island c'è una vignetta popolare piuttosto tipica, in un giornale popolare americano piuttosto tipica del tempo, in cui a nuoto attraverso l'oceano arrivano dei terribili topi cattivissimi con delle facce pericolosissime, che partono dall'Europa, si tuffano, passano l'oceano e arrivano in America, e questi topi, ratti orrendi, hanno per nome socialismo, anarchia, cattolicesimo certe volte, mafia. Dunque noi abbiamo anche, non solo abbiamo un fenomeno che è all'origine delle mafie globalizzate, ma abbiamo, come dire, alcuni tratti di questo fenomeno sono gli stessi di oggi. Il pregiudizio etnico, l'idea che il diverso ci porterà a criminalità e l'insieme di questi scambi, cioè questa mafia, adesso cerchiamo di definire poi di che cosa si tratta, arrivano insieme a tante altre cose che non sono criminogere ai nostri occhi. No? Un'altra fonte, le fonti sono tantissime. Un'altra che mi ha colpito nei miei studi sono le relazioni di questi assistenti sociali americani che giravano per i quartieri italo-americani di New York, quartieri poveri, dove la gente si arrangiava, dove la gente aveva un'abitudine a vivere in strada che agli americani sembrava strana, dove la gente era fitta perché gli appartamenti costavano tanto e quindi la gente viveva in tante persone, con tutti questi bambini, perché noi italiani allora avevamo la caratteristica di fare tanti bambini, cosa che non succede oggi, come sapete. E soprattutto la gente, uscivano dalle case i vapori delle cose cucinate e la gente cucinava con l'aglio. Mamma mia, l'aglio, chissà quali mostruosi riti magici si consumavano a causa di questo odore di aglio da parte di questa gente strana che parlava in una maniera incomprensibile e quindi se parlava in una maniera incomprensibile voleva dire che non si faceva capire, non si voleva fare capire e quindi tramava qualcosa di male. Tanti commenti sulla cosiddetta mafia cinese oggi in Italia sono di questa natura. Non si capiscono, stanno tra di loro, quindi avranno qualcosa da nascondere. E dunque, ora, questo innanzitutto per dire che la globalizzazione della mafia si intreccia sempre col pregiudizio etnico. Dopo, detto questo, è vero che la mafia poi esiste. Ovvero che in tutto questo si nasconde, tra le altre cose lecite, tra le altre cose illecite, che non tutte sono mafie, attenzione. Perché se c'è un fenomeno di emigrazione clandestina, non necessariamente è mafia. E dire agli emigrati clandestini che sono complici della mafia, perché i loro scafisti spesso hanno una forma di criminalità organizzata, è dura di dare a questi poveracci, un po' eroici anche a modo loro, la nomea di complici della mafia. E, detto questo, è vero che la mafia si sviluppa su quest'asse. Cos'è la mafia che si sviluppa su quest'asse? È una mafia che nasce dall'emigrazione, appunto, ma da tanti altri scambi. È una mafia etnica. Questo, ragazzi, determina un concetto che vorrei voi aveste chiaro, rendervi chiaro. La mafia nel suo luogo di origine non è mai etnica, nel senso che non è che se noi andiamo, vero che se noi andiamo al Borgo Vecchio o che ne so, a Brancaccio, può darsi che troviamo, o a Ciaculli, può darsi che troviamo zone più forti, o a Corleone o a Bagheria, non so, i luoghi più classici in cui si sviluppano organizzazioni mafiose particolarmente virulente. Non è che la faccia della gente è diversa da quella di un altro quartiere in cui questo non avviene, né la lingua che parla, né il modo in cui si comporta, né i costumi, né la religione. Invece, se trasportiamo questo blocco attraverso l'emigrazione in un altro paese, avviene questo. Se un mafioso o un'organizzazione mafiosa si trapiantano da Terrasini a Detroit, faccio esempi che non sono affatto casuali, ma sono causali, perché questo avviene questo tipo di relazione a coppia, no? Un paese, una città, cioè è un meccanismo della catena migratoria, anche questo riguarda anche gli emigrati per bene, non solo quelli mafiosi. La gente si trasferisce dove trova compaesani, logicamente, no? Ma a Detroit gli italiani e tantomeno i siciliani non sono maggioranza, sono minoranza, e sono una minoranza ben identificabile per la faccia, per l'ata, per la religione, per tante altre cose. Dunque il mafioso appare esso stesso come diverso, e la mafia è etnica, cioè fa parte di un tipo particolare di etnia. Ora ragazzi, io uso questo termine etnia, il quale a sua volta avrebbe bisogno di essere smontato e rimontato, perché tutti, ricordatevi, voi sapete che cos'è il linguaggio politicamente corretto, cioè un linguaggio che non è insultante di per se stesso verso nessuno, ma è difficile avere un linguaggio che, parlando di popoli, di razze, di etnia, di culture, è difficile avere un linguaggio politicamente corretto. Perché? Perché l'etnocentrismo esiste e filtra nel nostro linguaggio. E noi, siccome siamo delle parole, non ce le inventiamo in genere. Così quando diciamo pelle rossa, no? Gli indiani d'America non avevano la pelle rossa assolutamente, no? Per niente. Quindi il termine pelle rossa già è un termine assai curioso. Possiamo dire nativi d'America, ma ci viene difficile dire questa cosa qua. Ok. Dunque, a Detroit la mafia assume il suo ruolo di mafia etnica. Appartiene a un gruppo etnico e non ad altri. In un paese di immigrazione che vive sull'immigrazione come gli Stati Uniti, ogni gruppo etnico crea la sua mafia. Adesso uso il termine in maniera estensiva. Quindi la mafia, quella siciliana, poniamo. Le mafie, come nella nostra legislazione, che parla di mafia e poi ne individua 3, 4, 5, a seconda di come capita. Le mafie che girano per il mondo, gruppi etnici, di base etnica, che vanno a fare affari in giro per il mondo, in società multietniche. E quindi cominciamo dagli italiani in America, oppure da quelli di Terrasini che vanno a Detroit, da quelli di Castellammare del Golfo che vanno a Buffalo, continuiamo da quelli di Platì che vanno in Germania. Platì è uno dei paesini dell'Aspromonte, se non...
Latina, Australia, San Luca in Germania,
ecco. E attraverso queste connessioni, ma poi ci sono anche i messicani che vanno in California, ma anche a New York, i colombiani e via dicendo. In verità, prima ancora della grande immigrazione americana e italiana negli Stati Uniti, c'erano già delle mafie etniche negli Stati Uniti. Quella irlandese, quella tedesca, quella più o meno contemporanea alla italiana, quella ebraica, che aveva anch'essa i suoi centri. Per esempio Odessa, voi sapete dove è Odessa? È una città del Mar Nero. Allora, prima della Seconda Guerra Mondiale, grandi comunità ebraiche in questa città. Quella di gli ebrei di Odessa erano famosi per le loro forme di criminalità organizzate e ovviamente ne riproducevano tali anche negli Stati Uniti tra gli emigranti ebraici. Quindi, come vedete, noi abbiamo, si parla di criminalità cinese. È interessante sapere di mafia cinese. È interessante sapere che questa mafia cinese ha avuto sempre il suo punto forte a Hong Kong, quando Hong Kong era possesso coloniale dell'Inghilterra e quindi fungeva da trade union tra la Cina propriamente detta e il mondo occidentale. Si parla negli Stati Uniti di mafia russa, ma molto spesso è una mafia cecena, perché i ceceni hanno fatto l'operazione di colonizzazione mafiosa in Russia e poi di rimbalzo queste cose sono state trasportate negli Stati Uniti. Beh, allora, parole chiave, perché alla fine qui in questa breve lezione noi dobbiamo ragionare sulle parole e sui concetti che stanno dietro le parole. I fatti sarebbe troppo lungo raccontarli, e poi in termini, quando si parla di questi argomenti, i fatti sono infiniti, ripetitivi, è sempre la stessa storia. Tizio protegge Caio, Sempronio fa degli affari, gli affari sono illeciti, litigano per la divisione dei redditi, si fanno proteggere dall'uomo politico, si fanno aiutare dal poliziotto corrotto e via dicendo. È una fenomenologia alla fine relativamente semplice, solo che, come ho spiegato, si innesta con cose molto più ampie che non hanno a che fare con l'illecito: identità etniche, politica, ideologia, emigrazione, commerci. Dunque le mafie hanno per loro caratteristiche quella di essere, per, diciamo in un termine inglese, borderline. Cioè la mafia molto spesso si interessa di affari illeciti, ma forse ancora più spesso si interessa di affari leciti e la gran parte delle volte si interessa di affari illeciti, ma per una qualche ragione vengono sentiti come leciti dall'opinione pubblica. Le ragioni di questa scelta sono tante. Direi che la principale è questa: gli affari di grande scala permettono di fare grandi profitti. Se il settore è del tutto illecito, è più difficile fare grandi profitti. Due, la mafia è una forma di criminalità, come ho già spiegato, dicono i sociologi, embedded. Embedded viene da bed, bed vuol dire letto. Cioè è come se fosse incapsulata nella società. In questo senso la mafia ha bisogno di un qualche consenso. Se io vado, se un delinquente, no, io non lo dico neanche perché, qua fuori violenta una ragazza, è evidente che non godrà di consenso. Se un delinquente rapina, picchia un passante, gli spacca la testa per fregargli il portafoglio, non godrà di consenso. Quindi deve essere un reato in cui il danno sociale non sia evidente. Ovvero, mandare avanti degli affari leciti, ad esempio l'edilizia, ma con sistemi illeciti. Solo che il consumatore non si renderà conto che i sistemi sono illeciti e sarà contento di avere un bene costruito. Oppure le merci, come dire, di contrabbando. una volta era molto importante il traffico di sigarette, il traffico di droghe è di questa natura. Le droghe sono illecite soltanto perché la legge le definisce illecite. Così definisce illecita la cocaina, ma non definisce illecita la Coca-Cola. Quindi, in particolare noi all'inizio del Novecento, ancora la maggior parte degli stati non avevano dichiarato illecita nessun tipo di droga. Quindi noi, inoltre, le droghe hanno dei consumatori. I consumatori, per loro natura, anche se pensano che forse è illecito, vorranno che si distribuisca questa droga. Ed infatti, il grande, come alcuni di voi sapranno, il grande momento di boom della mafia americana si è avuto nel momento in cui fu dichiarato illecito il commercio delle bevande alcoliche. I consumatori ritenevano, chi aveva sempre consumato alcolici non pensò che fosse una cosa veramente illecita. I mafiosi si inserirono in questo vuoto di legalità. Dunque la mafia, questa è una cosa molto interessante, importante, la mafia si inserisce in un interstizio grigio che non è ben chiaro se sia lecito o illecito. La mafia, e questo spiega perché la mafia ci voglia una, per definirlo un reato ci voglia un marchingegni giuridici complicati, perché non sempre appare chiaro perché la mafia sia di per sé stesso un reato. Se la mafia, ad esempio, è, come dice anche la nostra legislazione, è una minaccia potenziale, io ti guardo male, ti faccio capire che non devi fare una cosa, certo, poi portare in tribunale uno che ti guarda male non è facile, dice ma non lo guardo male, non l'ho guardato affatto male. Quindi da questo punto di vista la mafia si inserisce in interstizi. Per capire la mafia ci vuole, e anche per combatterla, ci vuole un'idea forte di legalità, non un'idea debole, quella cosa non si può fare e basta, non mi interessa più. Ok? E per superare questo problema del consenso sociale, dimenticavo di dirvi, se noi siamo degli italiani d'America, siamo più indulgenti nei confronti della mafia di quanto siamo noi siciliani di Sicilia. Perché? Perché mentre in Sicilia è ben chiaro che gli amici della mafia e le vittime della mafia sono tutti siciliani, e quindi noi non siamo portati a parteggiare per qualcuno, invece in una società multietnica in cui il criminale parla la mia stessa lingua, che è diversa da quella degli altri, e possibilmente accade che io stesso sia accusato di criminale, di essere criminale, anche se sono persona per bene perché parlo quella lingua, e allora il consenso sociale in quella comunità di cui godono i cattivi è maggiore. Può essere anche molto forte, può essere anche totalizzante. Come negli Stati Uniti d'America, dove voi, tra molti italoamericani, sentite pronunciare frasi apologetiche sulla mafia che in Italia non, che in Sicilia nessuno più pronuncia da almeno 30-40 anni. Adesso credo di essere andato molto avanti col tempo, giusto Vito? Vorrei chiudere con una... con un punto che è molto importante. E che definirei con una specie di... con due termini. Trapianto o ibridazione?
Trapianto?
O ibridazione. Trapianto se... la mafia è quella cosa che viene trasportata dalla Sicilia, così bella e fatta, come si diceva una volta, voi siete un liceo classico, che esce dalla testa di Zeus tutta armata come Minerva, perché Minerva nella mitologia usciva tutta armata, già bella e pronta dalla testa di Zeus. Ecco, la mafia è uscita bella e pronta dalla testa della Sicilia per poi essere trasportata in America così com'era il trapianto. Ovvero, la mafia è figlia della cultura siciliana ed è un'aggressione dall'esterno come dicono gli americani, un complotto straniero verso gli Stati Uniti, come Bin Laden, come il comunismo, come Fidel Castro o qualche altra cosa di questo genere, politica diciamo di questo genere. Questo è il primo. Naturalmente, quando noi diciamo gli italiani e gli americani, la risposta è bella chiara. No, non è colpa nostra, assolutamente. Però se noi ci facciamo questo ragionamento sulla mafia cinese, diremo subito sì, sì, è colpa loro. Quindi attenzione, anche noi attenzione all'etnocentrismo. L'ibridazione, quindi io sul trapianto non sono d'accordo, anzi io sono convinto che la mafia siciliana oggi, o fino a ieri, quando era molto più forte di oggi, non esisterebbe se non avesse avuto questa dimensione internazionale. Adesso sarebbe lunga, ma potrei spiegare in quante e quali circostanze la mafia si è salvata da repressioni statali per essere stata in grado di giocare sui due tavoli. Inoltre, è evidente che alla mafia siciliana l'esperienza delle grandi occasioni di profitto fatte negli Stati Uniti ha molto giovato, ed è assolutamente evidente che non ci sarebbe una mafia colombiana o una mafia messicana se non ci fossero i mercati degli Stati Uniti. Quando il governo americano si lamenta con il governo messicano per la quantità di droga e di delinquenza che dal confine messicano arriva negli Stati Uniti, il governo messicano replica che se non ci fossero quelle enormi possibilità di profitto, per cui uno che guadagna $5 l'anno vendendo della droga negli Stati Uniti ne può guadagnare 500 in un colpo solo, se non ci fosse la richiesta forsennata di quelle merci da parte degli Stati Uniti, non ci sarebbe la mafia in Messico. Tant'è vero che i luoghi in cui invivibili del Messico oggi sono le zone di confine con gli Stati Uniti. Dunque il problema, come in economia, è quello della domanda e dell'offerta. È più importante la domanda o l'offerta? L'offerta di merci, l'offerta di violenza. Perché quando gli industriali americani avevano bisogno di tenere buoni i loro operai, avevano bisogno di gente dura che intimidisse i loro operai perché non facessero sciopero, di questa gente dura non ne trovavano abbastanza tra gli americani, ma tra i gangster o mafiosi italiani o ebrei sì. Quindi anche qua sì, è vero che c'era un'offerta di violenza, ma c'era anche una domanda di violenza. Così come in certi eserciti coloniali, e tutt'oggi nell'esercito britannico, i reparti d'élite sono composti da combattenti nepalesi, tutt'oggi, perché i nepalesi sono cattivi di loro natura, o perché l'impero ha avuto bisogno di gente dura e dove l'ha trovata l'ha reclutata. Io credo che, e naturalmente, se dalla violenza andiamo agli affari, per un capitalismo spesso in cerca di nascondere le logiche di movimento dei propri capitali per evasione fiscale, per evadere normative, per tante ragioni, quale migliore occasione di mettersi in contatto con dei professionisti dell'occultamento dei capitali che sono le organizzazioni mafiose? Vale anche l'incontrario. Le organizzazioni mafiose si valgono delle strutture di occultamento e ripulitura dei capitali, dei paradisi fiscali, di cui in genere si valgono organizzazioni non criminali ma intese a evadere la legge comunque. E qua siamo ritornati in quei campi grigi, intermedi, in cui non necessariamente tutti esprimeremo la nostra disapprovazione sociale, perché è evidente che tutti saremo disapproveremo degli assassini, ma non tutti disapproveremo con la stessa forza, ed è anche giusto, un evasore fiscale. Tant'è che, come sapete, molti dei nostri uomini di governo, beccati con le mani nella marmellata, molto spesso dicono: no, no, non è una tangente, era evasione fiscale. E con questo, evidentemente, sperano di essere perdonati dall'opinione pubblica. Dunque, da questo punto di vista, noi abbiamo il fenomeno della globalizzazione, che ho cercato di ridurre ai suoi termini, ai suoi meccanismi di base, fermo restando che sono fenomeni purtroppo in via di intensificazione, ci riporta alla caratteristica generale della mafia. Il problema della mafia e delle mafie è che si vedano o non si vedano. La mafia non è che c'è o non c'è, specialmente se usiamo un'interpretazione estensiva del termine. Le mafie purtroppo ci sono, e se volete la mia opinione, è ben difficile che arrivi un momento in cui non ci saranno più. Noi neanche le vediamo, e se non le vediamo prospereranno incontrastate. La mafia non è un oggetto che tu esci e la vedi. Casomai puoi vedere un gesto criminale, e come ho detto, la mafia non si identifica con un singolo gesto criminale. Quindi la mafia noi la dobbiamo, ecco perché servono anche, credo, questi seminari o altre iniziative più specifiche, incisive, a chi poi si trova più di noi in prima linea. La mafia va vista, per vederla va cercata, perché se non cerchi non vedi, e se viene cercata, se viene attenzionata, se si creano le strutture mentali e poi investigative, giuridiche, giuste, questo fenomeno che ho detto è ben difficile estirpare, però sarà combattuto, e combattendolo sarà tenuto sotto controllo. Esiste una teoria in cui per tenere sotto controllo la mafia ci si mette d'accordo con lei, la teoria è molto sbagliata. Se ti metti d'accordo con lei, almeno 9 volte su 10, alla fine la agevoli. Quindi la mafia si tiene sotto controllo combattendola tutti i giorni, non scordandosi la sua esistenza, non perdendosela nei suoi vari e infiniti camuffamenti. Perché più ne inventiamo noi per scoprirla, più ne inventano loro per nascondersi. Ecco perché in questo paese è successa una grande svolta negli anni Ottanta, in cui è stato deciso, è stato appurato che la mafia intanto esiste. Guardate, non è così ovvio, capisco che voi diciate, ma certo, non è così ovvio, perché io stesso ho vissuto in un mondo, e a maggior ragione quello più grande di me, in cui la mafia non c'era, non veniva definita, tutti in Sicilia poi universalmente si diceva che la mafia non esiste, a parte qualche sovversivo, che la mafia manco esisteva, non c'era scritto nei codici, gli studiosi che studiavano queste cose venivano considerati dei visionari. Quindi noi un grande passo avanti l'abbiamo fatto, se non che il passo avanti non vuol dire che il nemico scompare, il nemico c'è da noi, in questa bella città di Palermo, c'è in tante altre belle città, e come ho spiegato trova in giro per il mondo campo fertile anche in quei paesi ricchi e civili laddove noi pensavamo una volta non avrebbe dovuto avere campo. Però il problema è capirne qualche cosa, il problema è cercarla, e in questo caso riusciremo anche a contrarre.